Sì?
Quello di Avellone di che posto? Informatica generale?
No, noi abbiamo il nostro caso va a due mondi.
Non lo so, non ordinariamente lo controllo con però che dovrebbero essere separati.
Sì, dovrebbero essere separati,
però lo controllo.
Ma perché
c'è scritto che era separata? Immagino. No, perché io l'esame di base di dati l'ho fatto lo stesso giorno di informatica generale e di solito dovrebbe essere un modo in cui voi non avete l'esame di informatica generale. Bene, mandatemi una mail anche specificamente per quali giorni avete visto questa collisione, così magari tutti? Va bene, cerco di sistemarli. In pratica è Avellone che l'ha messo tutti i giorni in cui. Vabbè, non entriamo in questi. Comunque avete fatto bene a segnalarmelo perché gli accordi erano diversi, al limite vedo di spostarlo io. Perché io ho anche altri giorni in cui faccio gli esami di elementi di programmazione, magari mi sposto con elementi di programmazione. Ah. Ok? Va bene. Allora, la volta scorsa abbiamo visto le ultime parti, ragazzi. Non siamo più alle elementari. La volta scorsa abbiamo visto che sono le ultime parti di programmazione con. Sto registrando, ho registrato anche la domanda della sua collega. Allora, abbiamo visto le ultime parti dell'SQL, quindi l'insert, le selezioni, le viste, eccetera. Però l'SQL così come l'abbiamo visto lo utilizziamo attraverso di solito le console di amministrazione di un database, ma non possiamo pensare di fare un sistema applicativo in cui l'utente va a fare delle interrogazioni SQL, quindi dobbiamo avere degli altri modi per interagire con il database, o meglio dobbiamo fare in modo che un programma quale che esso sia sia in grado di interagire con il database attraverso una qualche tecnica. Abbiamo quindi da considerare come avviene la programmazione, come integrare la programmazione con il IDBMS. Allora, abbiamo due evoluzioni convergenti. Spesso si ha che si arriva ad avere la stessa cosa partendo da oggetti diversi, perché l'obiettivo può essere simile. Prendete il delfino, il ittosauro, lo squalo, hanno tutti più o meno la stessa forma, hanno tutti più o meno la stessa funzione, anche se vengono da cose completamente diverse. Nel nostro caso l'obiettivo non è mangiare pesci, ma fare programmi integrati con il IDBMS. Allora, da che cosa possiamo partire? Possiamo partire da dei programmi e farli evolvere in modo da riuscire a interagire con il DBMS, oppure possiamo partire da un DBMS, e aggiungergli delle funzionalità di programmazione. Ok? Adesso osserviamo questo secondo approccio, che è quello cioè di espandere le potenzialità di un DBMS, al fine di poter dare anche a lui delle capacità di programmazione. Il primo tassello di questa evoluzione è la store procedure. Negli appunti di quest'anno le store procedure vengono descritte in maniera abbastanza approfondita, grazie anche a una vostra collega che ha fatto una tesi, sarà discussa per qualche giorno proprio sulle store procedure. Negli appunti ho aggiunto dei pezzi di questa tesi che abbiamo fatto insieme, in modo che sia più completa la comprensione dell'aspetto delle store procedure. Cosa sono le store procedure? Perché prima di parlare di qualcosa dobbiamo capire che cosa sono queste cose. Allora, store procedure. Procedure vuol dire blocchi di codice, procedure. Ok? Stored vuol dire salvate, archiviate. Dato che stiamo parlando di basi di dati, una procedura archiviata dove sarà archiviata? Sarà archiviata nella base di dati. Okay. Quindi noi ci troviamo, parlando di store procedure, davanti a delle funzioni, delle procedure, dei pezzi di codice che vengono memorizzati all'interno del DB, del DBMS. Cosa significa questo? Significa che i dati e le, queste procedure vivono molto vicine. Le procedure vengono quindi eseguite direttamente all'interno delle, del DBMS. Essendo eseguite direttamente all'interno del DBMS, possono accedere ai dati in maniera molto più veloce che magari un programma all'esterno. Bene? Se voi lavorate all'interno di una banca, per voi è più facile muovervi, andare nei vari sportelli, che non se siete qualcuno che lavora da un'altra parte e deve ogni volta andare alla banca e chiedere delle informazioni. Okay? Quindi, essendo all'interno del DBMS, essendo là dove ci sono i dati, la store procedure può funzionare in modo più efficiente. Okay? Quindi questo è il primo elemento fondamentale. Un'altra cosa importante è quella di poter creare, attraverso questo store procedure, delle regole di business, dei pezzi di codice che sono standard per tutte le applicazioni che andranno utilizzate in DBMS. Mi spiego? Se io immaginiamo di avere la necessità di salvare dei campi di tipo data, immaginiamo che il mio bel database sia un po' vecchiotto e non abbia il tipo data. Se io faccio delle store procedure, dei pezzi di codice che controllano la corretta formattazione in un campo di testo che io ho deciso di utilizzare come data, affinché contenga effettivamente una data, qualsiasi applicazione che voglia utilizzare i campi di tipo data potrà utilizzare questo store procedure per essere sicura di usarli in modo corretto. Se questo ragionamento funziona per un campo di tipo data di cui non ne abbiamo bisogno perché esiste già all'interno di DBMS, può funzionare per qualsiasi altro tipo di data. Cioè io posso fare delle store procedure che mi controllano che il mio dato sia coerente con un modello che ho. Coerente che può essere a livello di singolo campo, per esempio io voglio che il codice fiscale sia fatto in un solito modo, oppure che sia coerente tra più campi. Per esempio, che se io ho un'anagrafica e ci carico anche il codice fiscale, faccio un controllo tra il codice fiscale e i vari campi che mi possono servire per validare il codice fiscale affinché tutto torni bene. In pratica io posso fare una store procedure che ricalcoli il codice fiscale e confronti se quello che è stato dato è corretto con quello ricevuto. Ho una regola di business che mi dice che il codice fiscale deve essere fatto in un certo modo e io la implemento attraverso questa store procedure. La store procedure, essendo legata ai dati, sarà presente per chiunque voglia utilizzare quei dati. Inoltre, se io utilizzo le store procedure con un altro concetto che c'è all'interno dei DBMS avanzati, che è il concetto di trigger, posso potenziare a mio piacimento tutto quello che è il controllo e l'automatizzazione delle attività all'interno del DBMS, o meglio all'interno di quel database. Bene, ma cos'è un trigger? Cosa significa trigger in inglese? Qualcuno lo sa? Grilletto. Ok? Cos'è il trigger? È un grilletto, cioè qualcosa pronto a scattare, va bene, a fronte di qualche condizione. E quando scatta cosa fa? Catena una serie di altre azioni. Allora, il trigger si basa sul concetto di evento, condizione, azione. Ok? È un po' come il registro, no? Ciao! azione. Allora,
quando si verifica un certo evento,
concetto generale che poi andremo a specializzare per il data dentro,
quando si verifica un certo evento, io posso reagire a questo evento a patto che ci siano certe condizioni. Se io all'improvviso di notte trovo una mano sulla faccia, evento, reagisco a certe condizioni. Se la mano di mia moglie magari semplicemente mi sposto un po' più in là, se la mano è di uno sconosciuto la prendo e cerco di fare una mossa di giudo. Quindi evento, mano sulla faccia, condizioni, di chi è la mano, azione, a seconda della condizione reagisco con un'azione diversa. Questo è il concetto generale, no? Concetto nei DBMS. Che azioni, o meglio, che eventi possono succedere in un database? Possono succedere eventi di inserimento, modifica, accesso e cancellazione dei dati. E siamo nel mondo dei dati. Quindi un evento può essere il fatto che qualcuno ha fatto una insert di un record, oppure che ha fatto un update di un record. Allora, io posso definire un trigger dicendo: a fronte di questo evento, inserimento del record, su queste condizioni, che può essere sempre, che può essere in tal campo dell'inserimento vale X, delle condizioni che io posso esprimere in modo strutturato e logico, a fronte di queste cose faccio un'azione. Un'azione che potrebbe essere già un pezzettino di codice scritto lì, ma meglio di tutto se vado a chiamare una store procedure, in modo che il trigger è piccolo e ben definito. La logica di risposta all'evento la metto nella store procedure. Quindi trigger e store procedure messi assieme mi permettono di definire, meglio non di definire, di realizzare all'interno del DBMS quelle che possono essere delle regole di business particolarmente complesse. Cos'è una regola di business? Cosa può essere una regola di business? Per esempio, una regola di business per uno studente potrebbe essere: ascoltate il professore. Allora, a fronte di ogni evento, cosa devo fare? Ascolto il professore. Oppure studio intanto che so una cosa. Regole di business generale, definisco in maniera completamente generale. Poi ovviamente possono essere estremamente dettagliate. Concettualmente le regole di business sono quelle che descrivono come io mi devo comportare al fine di raggiungere gli obiettivi corrispondenti al mio business. Se il mio business è studiare, le mie regole di business saranno quelle, se il mio obiettivo è laurearmi, saranno quelle che mi guidano a studiare nel migliore dei profitti. E poi potrò decidere che il migliore dei profitti è laurearmi in fretta, o laurearmi col massimo dei voti, o stare all'università tanto tempo per finire diverso. In qual caso però l'obiettivo non è quello di laurearmi, non è quello di divertirmi. Quindi nel momento in cui sono chiari quali sono gli obiettivi, potete andare a definire le regole di business del vostro business. Se io all'interno del mio DBMS, nella struttura, nello schema dei miei dati che modellano il mio universo operativo, l'universo all'interno del quale io ho, ma me lo modellano in modo statico, perché mi dicono ci sono queste entità con queste relazioni, ma non mi dicono cosa succede, non mi dicono il modello dati, come evolvono, quali sono le situazioni nelle quali possono cambiare dato meno. Invece io, attraverso il paradigma del trigger e sottosino, posso aggiungere
quella che è la gestione dell'evoluzione del dato. Ne definisco che a fronte di certe situazioni reagirò in certi modi. Quindi il trigger mi definisce l'evento e la condizione alla quale io devo reagire. La store procedure mi definirà invece qual è l'azione che deve essere effettuata. E può essere anche molto complessa. Allora, le store procedure abbiamo detto che hanno il vantaggio di migliorare le performance. Una stessa istruzione SQL eseguita all'interno di una store procedure o eseguita in una, da una linea di comando di un database, la stessa istruzione ha dei tempi di esecuzione diversa anche solo per il fatto che quando l'istruzione SQL viene eseguita la prima volta deve essere interpretata dal DMS, il quale quindi deve leggerla, interpretarla, capire qual è il piano di esecuzione migliore, dove andare avanti con il piano di esecuzione, dopodiché iniziare ad eseguirla. Se io eseguo la linea di comando la mia istruzione SQL, ogni volta è come se la eseguissi per la prima volta, perché il DBMS deve dire, ma questa qui l'ho già vista, allora deve interpretare, deve vedere, al limite avrà un catalogo di quelle già fatte, ma deve fare comunque un controllo. Invece nella store procedure viene automaticamente associato per ottimizzazione il piano di esecuzione di quello che lui ha fatto, cioè la store procedure può essere precompilata, può essere preparata al fine di essere eseguita poi in maniera ottima. Quindi già questo mi permette di risparmiare ogni volta che eseguo la store procedure tutta la parte di interpretazione e ottimizzazione. Altro passaggio: la creazione delle regole di business con il trigger, e questo l'abbiamo visto. Poi la riduzione del traffico, l'abbiamo visto anche questo all'inizio, no? Quando ho detto, io quando eseguo una store procedure la eseguo all'interno del motore. Eseguire una cosa direttamente attaccata al motore dei dati mi dà grossi vantaggi a livello di prestazione. Se voi avete la vostra bella Ferrari Formula 1 e gli attaccate le ruote subito motore, cambio, ruote, avete molta più potenza che non se dovete fare motore, albero di trasmissione lungo 2 metri, cambio, altro albero di trasmissione lungo 4 metri e in fondo ruote. Anche solo per il fatto che questo albero avrà un peso, un'inerzia, perdete potenza. Allora, essere attaccati al motore del database permette alla store procedure di lavorare meglio. Perché non c'è tutto questo trasferimento di dati avanti e indietro, di trasferimento di energia nel caso del motore, nel nostro caso di dati. Poi le store procedure si possono riutilizzare in giro, bene? È una procedura, è qualcosa di ben definito, prevede un input e un output, dei parametri di ingresso e dei parametri di uscita. Quindi io posso, e questo è quello che abbiamo visto quando parlavamo, definire per esempio il tipo di dato codice fiscale. Io posso quindi con delle store procedure definire i controlli da fare sul codice fiscale. Ovunque io vada a usare il campo, a definire un campo codice fiscale, posso usare queste store procedure. Le scrivo una volta, le uso ovunque. Qualsiasi programma, qualsiasi applicazione che insiste sul database che utilizzerà quel tipo di dato potrà, utilizzando quelle store procedure, ottenere le stesse funzionalità. Con che vantaggio? Vantaggio di quelle procedure saranno ottimizzate. Se devo modificarle perché cambia qualche cosa, perché cambia la mia regola di business, perché cambia la definizione del Ministero delle Finanze come se si fa il codice fiscale, per un qualsiasi motivo, è un punto in cui vado a intervenire. Ricordatevi che avere la logica in un punto solo è importante tanto quanto avere i dati in un punto solo. Perché se io ho lo stesso pezzo di codice copiato in 200 posti diversi, e ho fatto in fretta perché ho usato il copia e incolla, no? La stessa funzione che la ricopio qua e là. Nel momento in cui devo andare a modificarla, devo ricordarmi tutti i 200 posti in cui ho copiato quella cosa.
quindi il copia e incolla è veloce, ma fa danni. Perché? Perché col tempo mi dimentico dove ho copiato le cose. E piano piano avrò versioni non più allineate delle copie. Invece se ho una versione unica, che tutti usano, il risultato all'inizio è lo stesso. Nel lungo periodo, no, perché è molto più mantenibile. Grazie. Per favore. Se no mi tocca urlare di più. Ovviamente le store procedure hanno anche dei difetti. Ah, dimenticavo l'ultimo vantaggio delle store procedure, la sicurezza. La sicurezza, ne abbiamo parlato la volta scorsa, questa cosa importantissima. Se io voglio permettere a qualcuno di accedere solo a certi dati, solo in certi modi, io potrei, invece che dargli la visibilità del database, delle tabelle, dargli la visibilità solo di alcune store procedure, in cui mi metto i parametri di ricerca e io faccio il resto. In questo modo ho un livello di protezione ancora maggiore, perché non può neanche fare SQL. Ecco, facciamo un excursus. Se io permettessi agli utenti di collegarsi e fare loro l'interpretazione SQL all'interno, no? Io dovrei controllare di aver dato tutti i privilegi giusti alle persone giuste, in modo che la persona non abbia, per esempio, la possibilità di fare un drop di una tabella, che non possa fare degli interessi sbagliati, eccetera, eccetera. Però devo comunque dargli delle possibilità di fare delle cose. Immaginate il contabile che deve inserire una fattura, ma deve anche poterla cancellare. Magari la potrà cancellare seguendo un percorso complicato nell'applicazione, però alla fine della fiera il derecho deve poterlo fare. Se per caso però lì da qualche parte del codice, per sbaglio o perché c'è qualcuno che è malintenzionato, a un certo punto da quel programma con quell'utente arriva un comando delete from fattura senza nessun controllo, ho dei danni. E ci sono dei programmi virus che fanno proprio questo tipo di cose, fanno l'SQL injection, cioè si mettono sulla connessione e quando vedono che sta per passare un pezzo di SQL si sparano dentro degli altri pezzi di SQL, col risultato che tutti gli altri pezzi di SQL vengono eseguiti come se fosse quello che chiama, con possibilità di fare molti più danni. Allora, io invece dico che questo utente non può fare delle SQL libere, dove per incompetenza o per cattiveria potrebbe fare degli errori. Se invece di dirgli fai le SQL che vuoi, limitato all'inserto di questa tabella, gli eretti, quell'altra, gli dico puoi solo chiamare queste store procedure.
Potrà anche chiamarmela male la store procedure, ma al limite io gli risponderò fisco, ma non potrà fare danni, non potrà cancellarmi tutte le fatture dell'universo, al limite potrà cancellarmene tutte una alla volta, ma prima o poi se ne accorgerà,
Ok, però se abbiamo dei vantaggi abbiamo anche degli svantaggi, c'è sempre il contraltare, tutto ciò che è buono ha anche del negativo. Allora, intanto c'è un problema di linguaggi che devono essere utilizzati, che vengono utilizzati nelle store procedure. Ci sono per esempio degli DBMS, ogni DBMS fondamentalmente si è inventato il suo linguaggio. Risultato è un gran casino. Non solo, sono linguaggi che partono dal database, quindi sono delle estensioni dell'SQL di solito, e quindi sono dei linguaggi nuovi per un programmatore. Voi avete imparato qualche linguaggio di programmazione, no? Avete imparato il C, forse? Forse l'avete imparato, avrete dovuto imparare. Forse avete visto del Visual Basic da qualche parte. Ecco, i linguaggi delle store procedure sono un SQL esteso, e quindi un altro linguaggio ancora. Se voi sapete programmare in C, non sapete fare store procedure, e questo è un lato negativo. Lato negativo che viene parzialmente risolto in alcuni DMS,
andando a permettere di programmare di fare il source sido utilizzando i parenti stretti di linguaggi esistenti. Per esempio Oracle permette di creare source sido in Java. Tanto Oracle si è comprata la TAN, che è quella che fa Java. Adesso io faccio il database, sono in casa quello che fa Java, mettiamo Java nel database. In realtà questo l'aveva già fatto prima di comprarsi la TAN. Poi altre problematiche. Se io ho un'applicazione normale scritta in C, a un certo punto posso dire: ma cosa sta succedendo quando la sto sviluppando? Vado in debug, cioè entro a eseguire passo passo ogni singola istruzione che ho scritto e vado a vedere che valori hanno le varie variabili, in che punto del ciclo sono, e posso proprio eseguire un passo alla volta questa istruzione. Non mi basta più, perché debuggare un'applicazione o siete veramente dei programmatori in gamba o se no impazzite, però è una possibilità. Immaginate però di avere un programma che richiama una source sido. Potete debuggare la vostra applicazione fino alla chiamata della source sido, dopodiché nel gioco la palla passa al DBMS. Allora, o entrate nel DBMS a debuggarlo, cosa che non è possibile, o se no vi fidate ciecamente di cosa succede dentro. Allora dovreste eseguire la source procedure e non come viene chiamata, ma chiamarla voi da qualche strumento del DBMS e debuggarla lì dentro. Ma debuggare una applicazione SQL, una source procedure, è anche lì estremamente più complicato. Quindi aggiunge complessità e rende più difficile l'attività, se non possibile, di debug. Poi, last but not least, scrivere codice source procedure significa che voi sapete scrivere utilizzando il linguaggio del source procedure. Abbiamo visto che non sono linguaggi banali, quindi bisogna avere delle persone che sono competenti anche in quel linguaggio. Okay? Quindi diventa un problema di risorse competenti. Però questo lo è sempre, È sempre importante avere delle persone competenti che lavorano sulle cose. Comunque, vantaggi e svantaggi. Il fatto che i linguaggi di scrittura del source procedure cambiano da un DBMS all'altro è subito apparso come un punto debole del source procedure. Okay? Quindi nel 2003, quando c'è stata la definizione dello standard SQL, hanno detto: ah, fermi tutti, facciamo un linguaggio per definiamo un linguaggio standard per le source procedure. Quindi questi bei signori della normalizzazione sono arrivati e hanno detto: ah, ci pensiamo noi. E quelli che avevano già fatto le source procedure nel loro DBMS gli hanno fatto un bel gesto d'ombrello. Per caso che noi cambiamo qualcosa che magari è 15 anni che stiamo sviluppando, e perché arrivate voi, vi svegliate dalla vostra bella cascina e noi dobbiamo cambiare un'altra roba. Quindi, risultato, esiste una definizione standard che è l'SQL PSM, per Persistent Store Module. Esiste questo concetto, ma praticamente nessun DBMS lo utilizza. Purtroppo è il rischio delle standardizzazioni, quando le standardizzazioni arrivano troppo in là. Bene? Per quanto riguarda i trigger, allora abbiamo visto i concetti generali, no? Trigger significa grilletto, cioè significa capacità di reagire a un evento, quindi azione che evento in quale io, sulla base di certe condizioni, applico, eseguo un'azione. Che tipo di azioni possono essere, che tipo di eventi, scusate, possono essere, l'abbiamo anche questo visto, ok? Una cosa interessante, vabbè, tra l'altro una cosa interessante è questa: quando io faccio un trigger, il mio trigger in pratica è come se fosse, quando viene chiamato, una source procedure, cioè quando viene chiamato mi viene passato, per esempio, se io vado a fare l'update di un record e io associo all'update del record un trigger, il DBMS mi passa
il record, visto che sto modificando un record e il mio trigger reagisce alla modifica di quel record, mi passa il record. Ma quale record? Quello prima o quello dopo della modifica? Me li passa tutti e due. Mi passa per il vecchio record e poi mi passa il nuovo record. In questo modo io posso verificare se le modifiche che stanno facendo su quel record, per vedere quali sono le modifiche fatte per differenza tra i due, sono meno sensate. Immaginatevi che qualcuno vada a modificare la data di nascita di qualcun altro, e io posso dire sì, ma la stai modificando, ma come? Oppure, più sensatamente, sto modificando l'anzianità di servizio di un dipendente. Allora carico un nuovo valore e dici, ma scusami, com'è che adesso questo qui è passato il tempo ed è sempre meno anziano? È qualcosa che non va, non è andato a crescere, può diminuire. Quindi il trigger, sulla base del fatto che ha i vecchi dati e i nuovi dati prima e dopo l'operazione di modifica, può fare questi confronti. Trigger. Se sto facendo un inserimento, ovviamente non avrò i dati precedenti. Se sto facendo una cancellazione, non avrò i dati successivi. Però quando faccio un update ho sempre questi dati. Allora, sì, un po' ridondante il testo che vi ho fatto vedere, però tenete conto una cosa simile al problema della delay cascade. Vi ricordate che io cercavo di cancellare una cosa e siccome avevo definito delay cascade, allora ne cancellavo un'altra e un'altra. Il trigger viene attivato a fronte di un evento sul database. Ma che cosa fa il trigger? In qualche modo magari va a manipolare il database. Per esempio, io posso mettere un trigger che ogni volta che viene registrato un nuovo esame di qualche studente va ad aggiornare la scheda dello studente mettendo qual è la nuova media dello studente stesso. Per esempio, l'evento è l'inserimento di un voto di una registrazione nella tabella esami, l'effetto è quello di modificare la tabella studente. E ci immaginiamo di avere un altro trigger che ogni volta che si modifica la classifica, diciamo, che si modifica la media dei voti di uno studente, va a rifare la classifica dei 10 più bravi studenti. E adesso immaginiamo che uno studente definisca che lui non accetterà un voto che non lo faccia migliorare in classifica. Allora andrà a vedere la classifica, lui è bravo, ha fatto un trigger, che ogni volta che viene modificata la classifica, se la classifica lo fa scendere di un posto, cancellerà lo studente d'anno. Adesso vi ho detto un esempio così di fantasia che mi è venuto in mente così di due piedi, però l'idea è che io posso avere delle catene di eventi, c'è un evento, la reazione scatena una serie di altri eventi, questi altri eventi scatenano delle, alcuni scatenano delle reazioni, eccetera eccetera. Cioè si può creare una reazione a catena, un po' come quando si fa la bomba atomica, no? Si butta dentro un neutrone e si spera che questo colpisca qualcosa e faccia esplodere. In questo caso una reazione a catena è estremamente pericolosa, perché un evento singolo può avere un effetto amplissimo. Allora, io non posso sapere, è difficile sapere a priori quale sarà la catena degli eventi che si scateneranno. Perché? Perché dipende ovviamente dalla struttura, ovviamente dipende da come sono vari trigger, ma dipende da come sono i dati, quindi è qualcosa in continua evoluzione. Quindi è potente il paradigma trigger più sorpresivo, molto potente. Però, proprio perché è potente, al solito può innescare delle perversioni di reazioni a catena. Quindi è estremamente importante, quando si sviluppano sistemi che hanno molte store procedure e molti trigger, riuscire a tenere traccia di come si intersecano tra di loro. Anche perché se no, a forza di crescere la complessità, il vostro database vivrà di vita propria. Farà delle cose che nessuno sarà in grado di capire. Va bene? Questo era tutto il passare da sistemi di DMS sempre più evoluti, quindi andando verso i linguaggi di programmazione. Una delle possibili linee evolutive. Un'altra linea evolutiva può essere quella opposta, partire dai linguaggi di programmazione e cercare di conquistare la database. Cosa significa? Significa potenziare, questa volta, i linguaggi per permettergli di interagire con i database. Prima abbiamo potenziato i database permettendogli di avere al proprio interno dei linguaggi di programmazione, adesso facciamo l'opposto. Cerchiamo di potenziare i linguaggi per interallacciarsi con i database. Allora, un primo modo è quello di fare del embedded SQL. Cioè, io ho il mio bel linguaggio, utente in C. A un certo punto il mio programma C deve interagire col database. Devo andare a scrivere, invece di scrivere su un file, cosa che potete fare tutti benissimo, vero? Devo andare a scrivere su un database. Allora, non dovrò più utilizzare le funzioni fopen, write, eccetera. Dovrò fare delle insert, include, bla 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 bla. Utilizzare la tecnica dell'SQL embedded, o embedded SQL se si voglia, consiste nel inserire, embeddare, affogare all'interno del mio codice C dei pezzi di SQL. E come per magia il mio programma sarà in grado di eseguire quelle SQL, ovvero sia cosa succederà? Succederà che io in qualche modo identificherò, renderò chiaro che a un certo punto del mio programma C inizio a usare dell'SQL. Avrò un programma che prima di compilare il mio programma C identifica queste sezioni dove c'è dell'SQL e le trasforma in una serie di chiamate a delle API che mi permettono di lavorare con il database. API non sta per a feste di mielose, ma sta per Application Program Interface, cioè delle interfacce che permettono a due programmi di cooperare nel sviluppo applicativo. Infatti in inglese si chiamano API, le API. Allora, quindi c'è un qualche cosa, un precompilatore, che legge questi pezzi di codice SQL e li trasforma in istruzioni in chiamate a codice, chiamate a funzioni per accedere alle SQL. È come se quando voi scrivete un C e volete scrivere un file, invece di fare fopen eccetera eccetera, voi scrivete scrivi e appunto e basta. Poi tutto il resto, l'apertura del file, il controllo che il file esiste, eccetera eccetera, ci pensa questo precompilatore ad aggiungere tutte le funzioncine. Perché è stato fatto questo? Perché soprattutto nei primi linguaggi SQL, le prime volte che si è cercato di realizzare delle librerie di funzioni per accedere alle SQL, queste librerie, queste API, erano particolarmente complesse da utilizzare. Certi, darle in mano a qualsiasi programmatore fino al giorno prima semplicemente leggeva da un file e scriveva su un file, dargli in mano queste librerie avrebbe significato sconvolgere le menti di questi poveri programmatori. Allora si è cercato di limitarlo al meno possibile. Al programmatore gli si diceva: tu scrivi questo pezzo, questa è istruzione SQL, perché l'analista, cioè chi definiva cosa dovevano fare i programmi, diceva: in questo punto il programma dovrà fare questa interrogazione SQL. Il povero programmatore dice: ma io questa istruzione SQL come la traduco? Allora i precompilatori facevano questa cosa in modo automatico, per cui per situazioni relativamente semplici il programmatore si iniziava a dire: ok, fa tutto il livello per funzione, adesso devo, secondo quanto mi ha detto l'analista, fare questa istruzione SQL, bene, io la scrivo e poi ci penserà il precompilatore a tradurmela. C'è però un problema grosso, vedete citato, conflitto di impedenza. Intanto, vabbè, c'è la specificità del particolare di BMS, perché come sempre SQL è diversa da un database all'altro. Poi può essere che il modo di collegarsi a un database sia diverso da uno all'altro, perché uno bisogna prima aprire la connessione, poi dirgli chi siete, poi chiedergli di utilizzare la tabella e poi finalmente fare SQL. Nell'altro invece dovete prima dire: ehi, sto arrivando, sono io, mi chiamo Tantitale, allora dice: va bene, allora adesso connettiti. No. Però tutte queste cose vengono nascoste all'interno, sono proprio quelle complessità che il precompilatore attraverso la SQL Embedded cerca di nascondere. Perché se io faccio un programma che deve interagire con Oracle, utilizzerò il precompilatore che mi prepara il mio programma per Oracle. Se poi invece devo fare un programma che interagisce con DB2, cambio il precompilatore e tutte le chiamate specifiche verranno gestite in modo diverso. Quindi le specificità possono essere in buona parte contenute all'interno della precompilazione. In realtà il problema più grosso è quello dell'impedenza. Cos'è l'impedenza? L'impedenza è qualcosa di elettrotecnico, eh? Se io prendo un altoparlante troppo grosso e lo attacco al vostro iPod, viene fuori il casino della Madonna, perché non vanno d'accordo uno con l'altro, eh? L'iPod non ha abbastanza potenza, quell'altro viene assorbe troppo, casino. Nei database, utilizzandoli con un linguaggio di programmazione, il problema dell'impedenza deriva dal fatto che quando voi scrivete codice in programma, voi ragionate su un dato alla volta, al limite un record alla volta. Invece l'SQL lavora per insiemi, ok? Quindi abbiamo da una parte insiemistica, dall'altra invece singoli elementi. Da una parte possiamo aggiornare tutto il database con un'istruzione sola, dall'altra dovremmo andare ad aggiornare ogni singolo record, ok? L'impedenza tra una parte e l'altra, diverso modo di operare, okay? Allora è stato necessario quindi risolvere questo problema utilizzando delle strutture opportune. Allora, qui negli appunti c'è un discorso prima di passare a come vengono utilizzati, a come viene risolto il problema di impedenza, che è quello dell'SQL statico e dell'SQL dinamico. Cosa significa? Significa che l'SQL statico è un SQL che viene creato dal programmatore che scrive la stringa SQL così com'è, il precompilatore la prende in mano e ci può fare tutti i suoi lavori. L'SQL dinamico invece è qualcosa che viene creato appunto dinamicamente, cioè per esempio il programma non ha già scritto nel blocco dell'SQL embedded quale sarà l'istruzione SQL, ma magari la scheda di tempo, oppure la costruisce sulla base di condizioni varie, quindi non è già scritta lì. Dovrà essere
in qualche modo assemblata un po' alla volta,
in maniera dinamica, in maniera che cambia da una volta all'altra. Nell'SQL statico io farò sempre la stessa chiamata, al limite cambiando dei parametri.
Inserirò sempre una persona.
Quindi farò sempre un insert con certi valori, che possono cambiare, però tutti sempre una stessa posizione. Un SQL dinamico invece potrebbe essere, allora io vado a fare l'interrogazione sul database e una volta, anche se lavoro sempre sull'anagrafica, una volta voglio sapere tutti quelli cui nome maggior perché si chiamano rossi, un'altra volta tutti quelli nati in un certo giorno, un'altra volta tutti quelli che sono più alti di me. E non posso questa fase di interrogazione saperla a priori, non posso. Se volessi a priori gestire tutte le possibili interrogazioni è una cosa complicatissima. L'alternativa è fare questa SQL dinamica in cui il programma dice su che cosa, su che parametro vuoi fare la ricerca? Altezza, ok. Che valore vuoi che sia l'altezza di riferimento? 160 cm. Ok, mi vuoi più grande o più piccolo? Più grande, bene. E allora, parola select, from anagrafica, where, altezza maggiore di 160. Però quel pezzo lo crea il programma dinamicamente. Creandolo dinamicamente, il precompilatore non lo può sapere a priori e quindi deve strutturarsi in modo da riuscire a gestire anche le cose che cambiano. E questo complica parecchio le cose. Ma la vera complicazione è l'impedenza che abbiamo visto. Per gestire l'impedenza si usa il concetto di cursore. Cursore nel senso della macchina da scrivere, dove vado a colpire, dove vado a indicare. Quello che usate anche voi sul computer. Allora, il programma lavora sul singolo record. L'SQL invece ragiona per insiemi. Bene. Allora, quando io programma, invoco una chiamata SQL, una select, quindi restituisce un insieme di oggetti, mi faccio dare di questo insieme, per me sarà un insieme ordinato, che io potrò scorrere a mio piacimento un elemento alla volta. In pratica io lo vedo non come un insieme, ma lo vedo come una lista. Una lista è un tipo particolare di insieme. Una lista è un insieme ordinato. Per cui io posso, allora, dichiaro che ho un cursore, apro un cursore facendo un'interrogazione SQL, per cui dichiaro che ho un cursore che corrisponde all'interrogazione select nome from studenti where altezza maggiore di 170, diciamo 180 almeno 180, 170 come tanto. Ho dichiarato un cursore che corrisponderà a questo interrogazione. Faccio la open adesso, che significa bene, eseguiamo questa istruzione. A questo punto il DMS riceve la chiamata, esegue l'SQL e si prepara a passarmi i dati. Quando me li passa? Ogni volta che io faccio una fetch, lettura, raccolta, ogni volta che io faccio una fetch, il DBMS mi passerà un record che io leggerò nel mio cursore. In pratica il DBMS e il programma si sono messi d'accordo su come dichiarare le istruzioni necessarie a scorrere l'insieme, ok? Quindi abbiamo finito poi di scorrere tutto il nostro bel insieme, daremo un upload, ok? Questo è il concetto di base dei cursori. I cursori poi si evolvono, ovviamente, perché l'appetito viene mangiato, ma che bella roba, ma allora, ma se io potessi, non soltanto, quando faccio la fetch, cosa faccio? Leggo uno e il database cosa fa? Si prepara con quello successivo. Quindi quando farò la fetch successiva mi darà il successivo. Ma io ho detto un'altra porca miseria, volevo quello prima, volevo tornare indietro, oppure volevo saltare avanti di 10. Ovviamente dato una lista ai programmatori viene voglia, o meglio agli analisti, i programmatori vorrebbero non fare nient'altro, agli analisti viene voglia di saltellare avanti e indietro, usare diverse opzioni e quindi nascono, per esempio, i cursori bidirezionali. Un cursore nasce come monodirezionale, cioè lo scorro, faccio una fetch, poi faccio un'altra fetch, faccio un'altra fetch, al limite devo dire tra una fetch e l'altra dire next, vai al successivo, ma è quasi implicito. Invece posso avere dei cursori bidirezionali che significa che posso scorrere dal primo all'ultimo ma anche all'indietro. E allora che cos'ho? Ho un'istruzione come previous. Oppure posso a questo punto dire vado al primo, quindi vado al first, o vado all'ultimo, insomma, si estendono i cursori aggiungendo tutti questi altri verbi, tutte queste altre azioni che posso fare sull'insieme. Tenete conto che per il database un approccio di questo tipo è molto dispendioso, sia che sia monodirezionale, sia che sia bidirezionale. Ovviamente quello bidirezionale è ancora più dispendioso. Perché? Allora, il database, Frank, ragiona insieme i dati, letti, finito, buonanotte. Però abbiamo visto la volta scorsa che se siamo in una situazione transazionale devo eventualmente bloccare tutti quei dati. Se ho un cursore, questo cursore fa una lettura, legge dei dati. Poi uno a uno mi passa all'applicazione, ad ogni fetch. Quindi, quando io faccio la open del cursore, devo andare a bloccare tutto quello che questo cursore sta leggendo. O meglio, quello che questo cursore andrà a leggere da qui a quando avrà finito. E magari ci piega tanto tempo. Quindi i cursori sono un elemento di stress di database, perché implicano tutte queste problematiche di lock dei record, modifica dei record, eccetera, eccetera. Al solito, belle cose, ma che ci creano dei problemi. Altro modo di interagire, direi che questo qui lo facciamo dopo la pausa, ok?
Pausa!